brilliant. Black people are eternal, ancient ancestors of the entire planet. Black people are breathtaking, the creators of this nation. Insomma, eccoci qua, ci dispiace fermare questo pezzo musicale, però dobbiamo farlo perché siamo al telefono con gli Stati Uniti. Ci sei? Ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao. Allora, insomma, buon anno, eccoci qua, sempre nuovi, buon anche anno. Se ormai è il 30 gennaio non si usa dire buon anno, però me, insomma, mi piace dirlo. E insomma, quello che la grande notizia degli Stati Uniti di questi giorni è stata per 4 settimane questo shutdown. E insomma, se ci vuoi dire qualcosa, ci senti innanzitutto? Ci senti bene?
Sì, vi sento.
Perfetto.
Vai. Sì, è finito, è stato il più lungo nella storia degli Stati Uniti, mi sembra abbia raggiunto le 5-6 settimane. Alcuni lavoratori per il governo federale che sono a contratto e quindi non riceveranno gli stipendi persi durante queste 6 settimane hanno detto che hanno perso tra il $1,500 e $5,000 in questo shutdown. Ovviamente gente che sta pagando acqua, luce e affitti e cose varie,
le varie spese.
Ci sono stati vari articoli su lavoratori che lavoratrici che facevano la fila alle mense per i poveri durante questo shutdown, quindi insomma gli americani si sono un po' sono rimasti un po' scioccati anche dal fatto che l'unico motivo per cui lo shutdown è finito è perché i lavoratori degli aeroporti, soprattutto della guardia a New York, ha minacciato di scioperare. E quindi ecco, insomma, sì, gli americani si sono risvegliati con questa notizia.
Sono messi in paura.
Che praticamente se i lavoratori scioperano, improvvisamente il paese si paralizza.
Sì, leggevo 11 miliardi di perdite, insomma, una roba.
Sì. Tutto questo è legato anche a una famosa teoria di Donald Trump, che ricordiamo ha scritto numerosi libri sulla sua capacità riuscire a chiudere contratti a lui favorevoli. Appunto la sua teoria è la teoria dello shock, quindi lui pensava di poterla usare anche per ottenere questo famigerato muro. E ricordiamo che comunque lo shutdown è stato chiuso con un accordo che ha riaperto il governo federale per sole 3 settimane, quindi a fine febbraio c'è il rischio di un nuovo shutdown, a meno che repubblicani e democratici non trovino un accordo su questo benedetto muro.
Sulle immigrazioni o soltanto, cioè sulle politiche di immigrazione o sul muro proprio come
il
costruzione?
Muro proprio come costruzione,
come spesa.
Nel senso che i democratici hanno sempre cercato, durante lo shutdown, hanno cercato di spostare l'argomento dalla questione muro alla questione immigrazione. Trump aveva chiesto 5.6 miliardi di dollari per la costruzione di questo muro, quindi lo shutdown è stato fatto su questa cifra. Durante queste 5-6 settimane le posizioni si sono un po' cambiate, nel senso che improvvisamente Trump ha detto che lui non ha mai detto che vuole un muro da costa a costa. Ha anche detto che in realtà lui
rinneghiamo tutto.
Sta un po' ritrattando le sue questioni, anche perché ricordiamo che numerosi governatori degli stati del sud, in particolare il governatore di colore del Texas, che è un repubblicano, molti dei governatori degli stati del sud, quindi dove il confine con il Messico passa per questi stati, molti di questi governatori in realtà hanno detto a noi il muro non serve e proponevano tecnologie alternative. Quindi insomma anche all'interno del Partito Repubblicano insomma si è cominciato un po' a discutere se effettivamente valeva la pena di avere questa discussione su questa questione del muro.
Beh,
comunque
sì.
Ora hanno 3 settimane di tempo, bisognerà capire. In realtà la minaccia di Trump non è un nuovo shutdown, la minaccia di Trump è la dichiarazione dello stato di emergenza.
Mm-hmm.
E
che
in questo
consiste?
Modo lui praticamente lui dichiara un'emergenza nazionale, e questo permetterebbe a Trump, cioè l'emergenza nazionale sarebbe sulla questione dell'immigrazione. Quindi lui continua sempre a dire che la questione degli immigrati al confine con il Messico rappresentano un'emergenza umanitaria e di sicurezza nazionale. Quindi
sì,
in base a questa definizione lui potrebbe in realtà dichiarare uno stato di emergenza, e questo permetterebbe a Trump di accedere a una a una certa somma di denaro. Mm-hmm. Che gli permetterebbe di almeno cominciare la costruzione del muro. È anche vero che è stato detto che comunque questi soldi devono venire fuori da qualche parte, quindi già si comincia a parlare del fatto che in caso Trump dichiari lo stato di emergenza, poi per esempio verranno i soldi che adesso, anche se pochi, sono stati dirottati per esempio verso Porto Rico per ancora i danni relativi all'uragano dell'anno scorso, sarebbero appunto dirottati verso la costruzione del muro. Quindi la dichiarazione dello stato di emergenza semplicemente permetterebbe a Trump di ridistribuire fondi che sono già stati stanziati per il progetto del muro senza dover passare per Camera e Senato.
Certo, perché
insomma
emergono in queste contrapposizioni, no, con i repubblicani emerge in realtà tutto il dissenso sulla questione di Trump, che quando vinse le primarie che non era appoggiato da tutti i repubblicani, e che insomma poi quel tutto Fahrenheit, no, come si chiama l'ultimo film di Michael Moore, Fahrenheit? Non mi viene.
No,
11-9. 11-9, insomma, che ci ha fatto vedere, no, che il Trump non doveva essere in realtà vera questa candidatura.
Certo.
Poi è uscita, insomma, adesso emergono poi tutti i contrasti con i vecchi repubblicani che alla fine Trump non lo appoggiano poi così in maniera così completa, no? Mi sembra di
soprattutto dopo la batosta che hanno preso al midterm, anche perché poi c'è la questione che tra 2 anni, il prossimo anno c'è la rielezione del presidente, e quindi i repubblicani devono decidere anche in tempi brevi
chi mandare,
se fare le primarie anche loro oppure semplicemente riconfermare la candidatura di Trump per un secondo term, e quindi anche loro stanno un po' facendo i conti interni, anche perché poi abbiamo visto con il recente arresto, diciamo, di un suo collaboratore molto vicino, di Stone, sempre legato a questa indagine sui contatti con la Russia. Sembra che il cerchio si stia un po' chiudendo, e quindi anche i repubblicani stanno cercando di capire quanto ancora possono puntare, diciamo, su Trump.
Certo.
Quindi, insomma, bisognerà capire.
Questo lo vedremo soltanto vivendo e andando avanti e vedendo anche gli sviluppi megalomani del progetto di Trump e di tutto il suo staff. Perché poi.
E non c'è da sottovalutare.
Dimmi.
Sì, no, dicevo, anche su questa cosa, ovviamente, considerando anche le indagini che stanno facendo su Russiagate, non, ovviamente la questione muro diventa anche una questione per distrarre un po' l'opinione pubblica, per distrarre la base.
Beh, certo,
no?
Quindi, sì, insomma, sì. È un po' come questa cosa della nave 18
quindi l'emergenza funziona.
Sì, come esatto, insomma, esatto. sta uno specchio delle allodole, la nave bloccata nel porto, e per fare poi alla fine la campagna elettorale a Salvini, così allo stesso modo il muro di Trump funziona come specchietto per poi nascondere in realtà sotto al tavolo tutti i vari problemi reali poi del paese.
Esatto. E volevo dire solo due cose su questa cosa. Uno, per me è molto interessante notare i paralleli tra il linguaggio che viene usato in Italia sull'emergenza immigrazione e il linguaggio che viene usato da Trump sull'immigrazione adesso. Ricordiamo che Trump durante il 2016, campagna elettorale, ha definito i messicani violentatori, membri di gang, eccetera. Improvvisamente adesso l'emergenza è anche umanitaria, no? Ed è molto simile al linguaggio che sentiamo adesso usare da Salvini, no? In cui la questione è se abbiamo il pugno di ferro con i passeggeri della nave, i viaggi della morte finiranno e quindi salveremo le vite di queste persone. Trump fa lo stesso ragionamento, dice: se chiudiamo questo confine, chiudiamo questo muro, costruiamo il muro, questi migranti non faranno più questi viaggi mostruosi, non attraverseranno più il deserto, non moriranno più. Ed è secondo me poi anche un po' il segnale di come questo diciamo ci sia una nuova strategia a destra su come poi presentare questo nuovo argomento anti-immigrazione, ecco,
sì, insomma, che in realtà fa parte proprio di un paradigma complesso sulle strategie di comunicazione che Trump ha fatto da apripista, secondo me almeno, ha fatto da apripista poi a una modalità di rivendicazione dell'ignoranza, di rivendicazione della non cultura, dell'essere diciamo più bassi possibile, per poi non far alzare poi il livello di conoscenza. Insomma, questa è una cosa che nasce, che ha vari, no, secondo me, varie cause, con cause, e che è difficile insomma affrontare adesso in 5 minuti, però sicuramente sono strategie di comunicazione sensazionaliste che fanno leva su una società individualista e egoista, egotista, eccetera, che poi portano a a far funzionare questo tipo di reclami, no? Questo tipo di anche a provocare emozioni positive e negative, no? Insomma, questo per farla breve, almeno secondo me. Ci sei ancora? Sì, no, perché non sentivo.
Sì, scusami.
E insomma, niente, però guarda, è molto interessante questa comparazione fra Trump e Salvini, sia a livello di linguaggio utilizzato, ma anche proprio anche a livello di azioni, di leva sulle emozioni del singolo e della collettività. Sicuramente potremmo farne un passaggio più approfondito la prossima volta.
Sì, anche perché ci sono proprio degli studi sulle strategie di comunicazione che sono utilizzate dallo staff che segue Trump.
Insomma, sempre parlando di Trump, queste nuove politiche di, appunto, sempre parlando di Trump e sempre parlando di immigrazione, del muro, queste nuove politiche, questa guerra all'immigrazione, le politiche sull'asilo politico, politiche sull'asilo politico, insomma.
Lui negli ultimi mesi del 2018 ha tentato vari modi di cercare di contrastare l'arrivo la richiesta di asilo da parte dei partecipanti di queste famose caravane che lui ha dichiarato essere il luogo di che secondo lui venivano usati da terroristi medio orientali per entrare nel paese. Lui ha tentato varie strategie, ha cercato di mettere una quota sul numero di richiedenti asilo politico, ha cercato di ridurre i punti di entrata nel paese, negli Stati Uniti, nei quali tu potevi richiedere asilo politico. Tutte queste misure sono state diciamo contrastate per vie legali da le organizzazioni che proteggono i diritti dei migranti e dei rifugiati, e però in dicembre è riuscito a introdurre questa nuova diciamo misura nei confronti dei richiedenti asilo politico, che richiede appunto ai richiedenti di non risiedere negli Stati Uniti durante il processo di revisione della domanda.
Ah, e quindi
devono rimanere in Messico.
Ok. E quindi, Obrador cosa dice?
Esatto, allora ovviamente il Messico immediatamente ha cercato di contrattare e di respingere questa misura. Dopo una serie di contrattazioni il Messico ha ha accettato di ricevere e di garantire un visto di 4 mesi per tutti coloro che richiederanno asilo politico, ma che devono provenire da il Salvador, Guatemala e Honduras, e devono essere tra un'età tra i 18 e i 60 anni. Questo è stato, diciamo, l'accordo che è stato trovato tra il Messico e gli Stati Uniti in risposta a questa nuova misura di Trump.
Quindi ovviamente soltanto quelli di il crossing, quelli che attraversano, esatto, il Messico, non i provenienti dal Messico, giusto?
Esatto.
Cioè, nel senso che è una misura per quelli che attraversano il Messico per arrivare in negli Stati Uniti,
dall'America centrale, esatto.
Però non quelli che vengono dal, cioè che sono messicani.
Beh, io penso i messicani che richiedono asilo, beh, no, questa cosa non è non è stata discussa. La questione era, riguardava praticamente esclusivamente i partecipanti alla caravana,
che caravana. Sono che vengono identificati con il braccialetto, giusto?
Cosa succede? Loro praticamente hanno la possibilità di entrare negli Stati Uniti, superare il confine, fare la domanda di asilo politico e poi vengono rimandati in Messico. A questo punto in Messico dovranno richiedere questa fantomatica questo permesso di soggiorno, che dovrebbe durare 4 mesi e permette permette ai richiedenti di questo visto di uscire e entrare Stati Uniti e Messico numerose volte senza dover ogni volta richiedere un nuovo visto.
Okay.
Quello che non è stato chiarito è cosa succede alla fine dei 4 mesi, nel senso che non è stato chiarito che tipo di parametri queste persone devono avere per poter avere il visto rinnovato, perché ovviamente la richiesta di asilo politico non verranno risolte in 4 mesi, anche perché è sempre stato detto che in realtà gran parte del problema non era l'aumento dei richiedenti asilo politico, che in realtà negli anni recenti è diminuito notevolmente, ma è perché mancano proprio le persone, lo staff tecnico per approvare queste richieste di asilo politico, una tecnica che ovviamente Trump non ha cercato di affrontare questo problema, ed anzi è una delle sue tecniche di togliere e di tagliare sempre di più il budget dell'Homeland Security e soprattutto degli uffici dedicati alla discussione e alla pratica dei richiedenti asilo politico. L'identificazione, sinceramente, io questa cosa del braccialetto non l'ho letta. Secondo me il braccialetto è legato soprattutto se il richiedente decide di usare i campi che sono stati allestiti dal governo messicano proprio al confine con gli Stati Uniti. Il visto dovrebbe garantire la possibilità di trovare lavoro nel Messico, quindi dovrebbe dare anche un permesso lavorativo, E comunque è certo che i richiedenti asilo politico non vedranno risolte le loro situazioni in 4 mesi, quindi comunque certo. C'è una situazione molto, molto complicata, e il Messico sta cercando comunque di riaprire anche un negoziato con gli Stati Uniti su questa decisione, però ecco, insomma, questa è l'unica cosa che sono riusciti ad ottenere, ed è praticamente una sorta di accettazione dello status quo, nel senso che praticamente hanno accettato di riprendersi poi coloro che fanno richiesta di asilo politico. Ecco.
Certo, però insomma, rispetto invece ai migranti diciamo non richiedenti asilo politico, non ci sono ulteriori.
Non c'è, esatto.
Okay.
No.
C'è sempre questa stretta securitaria rispetto agli uffici dell'ICE.
E addirittura proprio oggi il New York Times riportava che il Pentagono ha detto che c'è una discussione sull'invio di 2000 soldati al confine con gli Stati Uniti. Ricordiamo che secondo diciamo le leggi americane l'esercito non può essere usato per questioni di ordine pubblico all'interno degli Stati Uniti, quindi come era già successo, se ti ricordi, sotto Natale, quando Trump aveva inviato sì. L'esercito americano, quello che poi avevano finito per fare è stato soprattutto di esercizi di tipo logistico, quindi hanno costruito tende, trasportavano viveri, trasportavano polizia di confine, ma loro stessi non avevano
non
nessun tipo di autorità.
Sì, sì.
Esatto. Quindi adesso sinceramente non so se nel momento in cui Trump dichiarasse uno stato di emergenza, se all'interno dello stato di emergenza poi il ruolo dei soldati potrebbe cambiare. Ecco.
Cioè, non lo so, vedremo sempre pure questo, lo vedremo
sempre vivendo
e guardando, tenendo gli occhi ben aperti. Insomma, sulla campagna Block ICE non mi sembra che ci siano novità.
No, quello che so è che sicuramente alcune organizzazioni si stanno preparando per diciamo portare sfidare la costituzionalità anche di questo di quest'ultima misura che abbiamo appena discusso, quindi è possibile che nelle settimane, nei mesi prossimi qualche giudice delle corti supreme deciderà di bloccare questa nuova disposizione di Trump, perché appunto sembra che ci siano gli estremi per considerarla incostituzionale, perché come dicevi tu ci sono i casi in cui se io richiedo asilo politico e sono un messicano, certo vuol dire che ho delle ragioni per voler lasciare il Messico, quindi poi se tu mi chiedi comunque di rimanere in Messico va contro, diciamo, la logica stessa della richiesta di asilo politico.
Sì, vista anche la situazione del Messico, mi sembra abbastanza plausibile questa possibilità. Comunque penso che adesso gli Stati Uniti, oggi passata questa ondata polare che l'ha portati a meno 33, no? Forse discuterà, cioè forse a New York si riparlerà di qualcosa, New York, Casa Bianca, Washington and Company, ne riparleranno. E non so, ci vuoi dare, insomma, so che hai un aggiornamento su non so se volevi aggiungere qualcos'altro rispetto a politiche securitarie e immigrazione.
No,
ok, quindi insomma possiamo andare, insomma, a questa notizia dell'omicidio, lo vogliamo ricordare brevemente?
Sì, alcune settimane fa avevo fatto una corrispondenza su un processo il poliziotto Van Dijk, che era stato trovato colpevole dell'omicidio di un ragazzo 19enne afroamericano a Chicago, di nome Laquan McDonald. Il ragazzo era stato ucciso con 16 colpi di pistola, e il il poliziotto appunto era stato condannato per omicidio con alcune attenuanti. Finalmente due settimane fa è stata definita la l'entità della condanna. Il PM aveva chiesto 18 anni di carcere, invece è stato condannato a 7 anni. Ci sono state alcune attenuanti, come sempre c'è stato il solito show in cui il poliziotto ha letto una dichiarazione in aula in lacrime, e anche la moglie ha rilasciato una dichiarazione davanti, esatto, dicendo che questa cosa se lo porterà dietro per tutta la vita. La moglie addirittura ha chiesto non dargli neanche un giorno di carcere, perché secondo lei aver vissuto questi 3 anni, perché l'omicidio è avvenuto nel 2015 mi sembra, o 2016,
mi sembra,
quindi
16.
È passato, sì, quindi sì, è passato un bel po' di tempo prima del processo e della condanna finale. Insomma, c'è stata tutta una serie di dichiarazioni in aula. Alla fine la decisione è stata dei 7 anni. Quello che è stato interessante è che allo stesso tempo 3 colleghi di Van Dijk sono stati processati per dichiarazione del falso. Questi 3 colleghi avevano cercato di avvalorare la ricostruzione che Van Dijk aveva fatto dell'incidente, dichiarando che Laquan McDonald avrebbe cercato di attaccare Van Dijk con un coltello, e che quindi Van Dijk giustamente si era sentito in pericolo di vita e quindi la sua reazione era giustificata. E ovviamente sì, questa cosa è stata dimostrata falsa durante il processo, perché ci sono i video delle telecamere nelle macchine della polizia che mostrano che Laquan si stava allontanando da Van Dijk quando Van Dijk ha cominciato a sparare, quindi quindi questi 3 colleghi sono stati processati. La stampa ha presentato il processo come il primo caso in cui si cercava di scardinare questo codice di omertà all'interno, sì, dei dipartimenti di polizia, in particolare quella di Chicago, che insomma ha una fama particolarmente razzista negli Stati Uniti, e che purtroppo, purtroppo poi dipende dal valore che diamo a incarcerare le persone, però diciamo i tre poliziotti sono stati assolti. Mm-hmm. E la motivazione è stata che secondo il giudice nessuno in verità può usare il video e comunque tutta la discussione che c'è stata nel processo precedente a carico di Van Dijk per giudicare la reazione dei poliziotti. Lei, sì, dice nessuno di noi può in realtà dire o considerare falso ciò che loro pensano di aver visto in quel momento, e quindi non possono essere giudicati colpevoli. La mia impressione è che sia stata una sorta di negoziazione a porte chiuse, nel, mm-hmm, senso che l'uccisione di Laquan McDonald ha suscitato numerosissime proteste a Chicago. È stato il video che poi è stato usato durante il processo contro Van Dijk è stato nascosto dalla polizia per quasi un anno, e solo grazie, mm-hmm, alle proteste degli attivisti di Black Lives Matter a Chicago, anche con azioni molto spettacolari, ha costretto il sindaco e poi un giudice a costringere il dipartimento di polizia a rilasciare il video. Sì, quindi secondo me
mi sembra che pure Snoopy Dogg scrisse qualcosa, no, in merito alla camera che non ti crede, no? Mi sembra questo,
certo,
questo ricordo di qualche uscita di Snoopy Dogg su questo, però magari mi sbaglio.
No,
comunque mi ricordo che aveva avuto molta risonanza questo sì, omicidio, come, esatto, gli altri sicuramente, ma questo proprio perché questo video non usciva, non si sapeva, esatto, bene, insomma era particolarmente efferato.
Sì, la discussione era che Diciamo in seguito alla prima ondata del Black Lives Matter, diciamo l'introduzione delle telecamere soprattutto addosso ai poliziotti era stata presentata come la soluzione definitiva a questo problema della brutalità poliziesca nei confronti della comunità nera. In realtà ciò che non è mai stato discusso e in realtà ciò che invece si sta dimostrando ora è che la questione non è tanto che tipo di video registri, ma chi ha l'autorità di controllare quel video. E quindi molti dipartimenti di polizia sono riusciti, anche grazie a tornando alla questione degli scioperi, anche grazie a uno delle union più forti negli Stati Uniti, sono sempre riusciti poi a contrattare all'interno di questi contratti anche la questione del rilascio e non rilascio di questi video. Quindi nell'Illinois poi la polizia ha discrezionalità sul rilascio o meno di questi
del video pubblico.
Esatto, sì, sì, e quindi la questione di Laquan McDonald è stato visto come uno dei banchi di prova per la questione quanto poi alla fine l'accesso al video è molto più importante del video, no? Del video sì, sì. In sé.
Certo, certo.
Scusami, volevo farti una domanda su una cosa che avevo letto a proposito dei video. C'erano anche delle campagne che erano state fatte da attiviste della comunità non solo afroamericana ma anche di altre comunità, tipo quella ispanica, proprio di munirsi di telecamera e di registrare le violenze fatte dalla polizia nei confronti quando uno si trovava sul momento, giusto?
Sì, beh sì, ci sono delle organizzazioni, la più famosa diciamo è Cop Watch che fornisce dei workshop e dei training per attivisti proprio per perfezionare queste tecniche, diciamo molte organizzazioni grassroots che si stanno concentrando sui rapporti con la polizia, questo è la prima tipo di infrastruttura che loro creano, cioè una rete di attivisti o attiviste che anche ascoltando lo scanner della polizia delle loro città, nel momento in cui avviene sentono di una notizia di un'interazione tra poliziotti e membri della comunità nera o anche ispanica o comunque di comunità di colore, si presentano lì e cominciano a registrare, diciamo. Ormai insomma internet, i social media sono pieni ormai di questi video, sicuramente sì. Questo è stato una delle risposte poi all'utilizzo no, delle telecamere da parte della polizia, perché ovviamente la questione qual è? Che la polizia rilascia il video solo quando avvalora la loro
posizione, no? Certo, certo, certo.
Gli attivisti e le attiviste hanno immediatamente capito che in realtà ancora una volta poi il controllo del video è fondamentale, e quindi c'è stata una grossa campagna per poi mobilitare organizzazioni e comunque le comunità a munirsi dei propri video e quindi creare video alternativi poi alla narrativa che il poliziotto poi porterà avanti.
Sì, sì, che se da una parte può essere diciamo utile, ma va insomma ci dovrei pensare bene prima di poter dire se è utile o meno, dall'altra crea in realtà certo. Un meccanismo no di delazione di tutti questi video, facciamoci il video, poi in America insomma questa tutto viene filmato e c'è uno mi sembra no un po' un'ossessione rispetto al filmare la scuola cattolica lì del
certo.
Lo scontro con lo scontro poi
la, il nativo americano,
con i nativi certo. Americani, tutta sta cosa dell'angolazione del video su Twitter si è scatenata tutto, beh ma che minuto hai visto di quel video
certo.
Perché dobbiamo vedere il minuto prima, quindi c'è un'ossessione certo. Che poi si scatena e negli Stati Uniti insomma io poi seguo abbastanza la questione e vedo continuamente anche magari manifestazioni antifasciste con fascisti che esatto. Manifestano e poi alla fine i militanti si fanno solo i video e quindi dici vabbè, forse ci sarebbe qualcos'altro.
Questa poi è, soprattutto sì, sì, sulla questione cortei antifascisti, questa è una tensione che diciamo che è stata vissuta almeno negli ultimi 2 anni, in cui gli scontri tra white supremacist e antifascisti sono diventati molto più frequenti. La questione del video è diventata una questione molto, molto calda, perché spesso e volentieri a manifestazione terminata si è scoperto che ovviamente i poliziotti si erano scaricati tutti i video che i partecipanti al corteo antifascista stavano facendo, e poi sono stati usati per identificare i compagni e compagne che invece hanno diciamo messo in pratica tecniche diciamo più militanti nel confronto con i fascisti. Quindi insomma questa questione del video, come dicevi tu, è molto delicata, e queste tensioni all'interno del movimento esistono, come poi alla fine un po' sono sempre esistite, una volta c'era il fotografo o la fotografa, adesso tutti noi abbiamo il cellulare, però insomma.
Sì, sì, no, beh, perché ovviamente l'uso, l'abuso di questi smartphone, certo, che ormai sono soltanto cioè sono parte di noi, del nostro corpo, quindi insomma, questa cosa negli Stati Uniti mi sembra che stia diventando un po' fuori controllo, ma anche qua in Italia, per carità, noi non ci facciamo mai mancare niente, ci prendiamo il peggio di quello che ci può essere da tutte le altre parti e lo rielaboriamo. Va bene, e, insomma, queste erano le notizie, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Do un'ultima notizia flash che è uscita ieri, che in risposta alle nuove leve del Partito Democratico, uscite spesso e volentieri da diciamo da movimenti grassroots e un pochino più radicali. Il Partito Democratico sta ufficialmente creando un gruppo pro Israele all'interno del partito, perché sono preoccupati dello spostamento
un po' troppo pro Palestina,
e quindi pro Palestina del Partito Democratico è portato avanti da una democratica al congresso che viene dal Michigan, quindi insomma è anche interessante seguire un po' questi movimenti all'interno del Partito Democratico.
La seguiremo.
Ancora non se ne sa niente, esatto, però insomma hanno pensato bene di cominciare questo nuovo sottogruppo all'interno dei democratici, per essere sicuri.
Per perdersi tutta la storia proprio, vabbè, insomma, questo poi la guarderemo meglio, anche perché sicuramente Nancy Pelosi and Company andranno seguiti e vedremo che farà tutta quest'altra parte, no? Che è un po' più la parte di Sanders, un po' più della lotta dal basso, sia da Ocasio, ma anche tutte quelle tutti i deputati che vengono dalle battaglie Fight for 15, e insomma lì vedremo come si disporranno poi nel momento del voto. Va bene, guarda, abbiamo insomma sforato di poco, non di tanto, però sei sempre insomma sempre utilissimo, gentilissimo
e chiarissimo,
super chiaro. Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
E ci risentiamo insomma fra un po'
prossima
settimane. Va bene?
Dai, grazie.
Va bene. Grazie.
Ciao,
a presto.